Max Weber non è propriamente un filosofo, è più uno studioso di scienze sociali, di storia, di metodologia delle scienze sociali, storiche, eccetera, però in realtà la sua riflessione ha avuto una pesantissima influenza su tutto il mondo culturale e ci permette di fare anche alcune riflessioni filosofiche sulle scienze sociali, sulla società, sulla loro evoluzione. Quindi a volte lo si studia, lo si analizza anche in filosofia, nei manuali sempre presente, e vale la pena iniziare a vederlo anche noi con una serie di video. In realtà ha detto, nonostante sia morto anche relativamente giovane, ha detto molte cose interessanti. Oggi iniziamo questo percorso, vi presenterò la vita di questo importante pensatore tedesco e molto brevemente, e poi passeremo a iniziare a vedere la sua analisi delle metodologie delle scienze sociali, storico-sociali. Non riusciremo a finire tutto oggi perché dice molto e vale la pena di soffermarci con la dovuta calma sui vari punti, ma inizieremo e poi vi presenterò in altri video i punti successivi della sua riflessione. Andiamo a cominciare. Di caffè latte nella tazza di Winnie the Pooh, che qui mi fa compagnia perché non sono a casa, come vedete, non sono nel mio solito ambiente. Mi fa compagnia anche un amico nuovo che è il peluche di Pets, la cagnolina che non mi ricordo come si chiama, ma prima o poi mi informerò. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, su internet mi trovate anche come Scrip, sui social network, eccetera. Sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno ormai dal 2006, quindi parecchio tempo. Sì, dal 2006, e da però un anno e mezzo ho iniziato a realizzare delle video spiegazioni di storia, di filosofia, anche un po' di educazione civica, anche un po' di storia antica, insomma, quello che si fa a scuola e anche di più, che possono essere utili, penso, a chi studia queste materie alle superiori, ma anche a chi è curioso e a volte, come vedo da molti messaggi, anche a chi studia questi argomenti all'università. Infatti, per esempio, la lezione di oggi su Weber arriva perché inizia ad arrivare, perché sarà un percorso, dietro le pesanti richieste di molti studenti universitari che mi hanno, più di qualcuno mi ha chiesto di presentare anche Weber. Allora va bene, presentiamo anche Max Weber. Chi è questo Max Weber? Partiamo dalla vita, come sempre, e dalle opere, poi inizieremo a vedere il suo pensiero. Vi dico fin da subito che in descrizione trovate anche i link ad alcuni libri di Max Weber che possono essere utili se volete poi approfondire e leggere qualcosa di più. Però partiamo dalla vita. Tedesco, nasce in Turingia nel 1864, quindi tra l'altro pochissimi anni prima rispetto all'unificazione tedesca, come vi ricorderete, avviene nel 1870. Nasce in Turingia, nasce in una famiglia borghese, una famiglia relativamente agiata, di idee politiche direi liberali, ma anche nazionali, insomma, tipicamente borghese, diciamola così, e lo stesso Max Weber rimarrà un pensatore tipicamente borghese, tant'è vero che lo vedremo però nelle prossime puntate, è stato definito addirittura il Marx della borghesia per certi versi, per le sue analisi soprattutto economiche. Comunque, nasce in questa famiglia, all'università studia giurisprudenza, e quello è il suo campo di interesse principale inizialmente, e si laurea con una tesi sulle società mercantili nel Medioevo. Quindi coniuga, diciamo, l'interesse già all'università, l'interesse per il diritto, per le leggi, con un interesse direi storico, storico-sociale, perché si mette a studiare come erano organizzate queste società nel Medioevo e il peso che queste società ebbero sulla società del tempo. Quindi vedete, è un interesse anche nuovo per la fine dell'Ottocento questo, un interesse molto moderno. Fino a quel momento, fino in realtà, diciamo all'inizio dell'Ottocento, la storia era stata storia dei grandi uomini, delle grandi battaglie e basta. Verso la fine dell'Ottocento iniziano a scoprirsi anche gli studi sociali, grazie anche a varie scuole filosofiche, con alcune delle quali Weber sarà in accordo, con alcune sarà pesantemente in disaccordo, però sicuramente c'è una scoperta degli studi sociali, grazie anche al positivismo, a Comte e compagnia, e Weber è molto affascinato da queste discipline. Tanto è vero che appunto dopo la laurea che ottiene ad Heidelberg, cioè studia ad Heidelberg e poi si laurea a Gottinga, inizia a insegnare soprattutto economia politica e ha alcuni anni di buon successo fin da giovane. Si sposa, tra l'altro con Marianne Schnicker, che diventerà famosa come Marianne Weber, anche lei studiosa, insomma ha degli anni verso la fine dell'Ottocento molto intensi dal punto di vista professionale. Si mette a studiare anche le condizioni di vita dei contadini tedeschi della Germania orientale, con alcuni studi molto interessanti di buon successo. Però attorno al 1897, quindi quando ha poco più di 30 anni, ha un pesante esaurimento nervoso che lo porta a lasciare momentaneamente l'insegnamento, a sospendere tutti gli incarichi, a smettere di lavorare, perché aveva avuto anni molto intensi, e a dedicarsi a qualche mese di vacanza completa con la moglie. Girano per l'Europa, viaggiano lungo vari territori d'Europa e poi si spostano anche in America. Insomma, si riprende un po', fa una pausa dall'intenso lavoro degli anni precedenti e poi, dopo qualche tempo, ritorna effettivamente ad insegnare, a lavorare. E proprio questa pausa, in fondo, viene considerata fondamentale anche per l'elaborazione del suo pensiero e della sua maturazione come studioso. Ha grande successo nei primi anni del Novecento. Nel 1914, quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, inizialmente è interventista, si pronuncia a favore dell'intervento della Germania, che tra l'altro è una delle principali artefici di quella grande guerra mondiale, ma quasi subito muta la sua posizione e si sposta sul pacifismo. Si rende conto che l'entrata in guerra è stato un errore e assume posizioni pacifiste, anche se la guerra sarà comunque molto molto distruttiva. Dopo la fine della guerra è considerato ormai uno dei principali studiosi tedeschi, se non il principale, nel campo del diritto e delle scienze appunto storico-sociali. Viene coinvolto nel lavoro di redazione della Costituzione di quella che sarà poi la Repubblica di Weimar, la famigerata Repubblica di Weimar, perché ricorderete dai vostri studi storici, e in descrizione se volete vi metto anche un link storico sulla Repubblica di Weimar, che questa Repubblica è stata molto spesso accusata dagli storici successivi di una certa debolezza. In fondo, se Hitler nel 1933 poté raggiungere il potere, fu anche perché forse la Repubblica di Weimar non aveva quegli anticorpi necessari a evitare una deriva dittatoriale e tirannica. Probabilmente è vero, c'è anche da dire che all'epoca esperienze simili, totalitarie, simili a quelle di Hitler, non ce n'erano molti in giro, quindi non c'era un precedente da poter studiare per poter capire come agire. Insomma, Weber comunque collaborò e diede la sua consulenza nella redazione della Costituzione. In particolare collaborò proprio anche all'articolo 48, un famigerato articolo 48 della Costituzione di Weimar, quello che prevedeva che in caso di emergenza il Presidente della Repubblica potesse sospendere le garanzie costituzionali. Famigerato perché appunto poi fu uno di quelli che in qualche misura favorirono la svolta totalitaria. Però ripeto, lui queste cose le fa nel 1919, quindi 13 anni prima, 14 anni prima rispetto all'avvento di Hitler. Tra l'altro, in questi stessi anni, dopo aver abbracciato il pacifismo, Weber si esprime anche duramente contro varie derive del suo tempo. Critica ad esempio l'antisemitismo che sta rinascendo in Germania ed è molto critico in questo senso. Critica anche il pangermanesimo, cioè quell'ideologia che a volte abbiamo citato in storia, che poi farà sua anche Hitler tra le altre, che voleva unificare tutti i popoli di lingua tedesca per creare una cosiddetta grande Germania che potesse guidare l'Europa. Ecco, è critico anche rispetto a questo nazionalismo molto forte, quasi etnico, e si rivela anche critico nei confronti del leninismo, perché siamo appunto nel 1919, è avvenuta da poco la rivoluzione bolscevica in Russia e lui la presenta in toni negativi, è molto preoccupato da quello che sta avvenendo in Russia. D'altronde, come vedremo, lui riceverà delle critiche a Marx, pur apprezzandone alcuni rilievi, però critiche proprio davanti anche alla pretesa, direi, non, forse totalitaria troppo, ma la pretesa generale di spiegare tutto, ecco. E ne parleremo quando arriveremo all'economia e al discorso politico. Quindi a questi ultimi anni molto intensi, anche questi, in cui Weber è coinvolto in molte operazioni, scrive anche le sue opere principali in questi ultimi anni, però improvvisamente muore nel 1920, ancora abbastanza giovane, perché vi ho detto del 64, quindi ha 56 anni circa. Se ne va abbastanza presto e qualche opera viene pubblicata postuma negli anni successivi, o raccogliendo articoli, saggi già pubblicati, o alcuni inediti. In genere, i campi di interesse di Max Weber sono vari, sono diversificati e i libri tendono a raggruppare tutte le sue opere in 4 o 5 gruppi a seconda del tema, sostanzialmente. Vi riprendo questa suddivisione, giusto schematica un po', ma per darvi un'idea, ve la mostro anche a schermo per farvi capire meglio quali sono queste parti e vi cito alcune opere significative. Non le vediamo tutte, non le vedremo tutte, ma alcune sono abbastanza famose e ancora oggi piuttosto valide e vale la pena citarle. Ecco a schermo la scheda. Come vedete, i cinque gruppi sono i seguenti. Primo, gli scritti di storia, che in realtà tengono occupato Weber soprattutto nei primi anni di attività. Sono in parte un po' superati perché ovviamente la storia ha fatto molti passi avanti, però insomma parte dagli scritti di storia. Secondo gruppo, gli scritti di sociologia della religione. È un gruppo di alcuni scritti in cui Weber si occupa proprio di rapporti tra religione e società. Il più importante di questi scritti, pubblicato dal 1904 e 1905, è forse il libro più famoso di Max Weber, è L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Lo citiamo molto spesso anche in storia. Terzo gruppo. Sono libri di sociologia più generale, non più legata solo alla religione, ma in generale. Ad esempio, un libro importante in questo tema è Economia e Società, pubblicato nel 1922 dopo la sua morte. Quarto gruppo sono i libri di metodologia delle scienze sociali. Infatti, il libro più importante di cui inizieremo a parlare già oggi è Il metodo delle scienze storico-sociali, pubblicato anch'esso nel 1922, però è una raccolta dei vari saggi pubblicati negli anni precedenti. Infine, quinto e ultimo gruppo, i testi che si occupano di scienze e di politica, e ce ne sono due abbastanza famosi, studiati, letti ancora oggi, tutti e due datati 1919, l'anno prima della morte, che sono La scienza come professione e La politica come professione. Partiamo dal discorso metodologico, che ci permette poi di impostare le basi di tutto il discorso, perché, come vedremo, poi applicherà questa metodologia in tanti suoi studi Max Weber, quindi capire come ragiona, come vuole far storia, fare scienze sociali, aiuta a capire poi gli esiti delle sue ricerche. Il tema, tra l'altro, come vi anticipavo prima, a fine 800 e inizio 900 era caldo, nel senso che molti studiosi, anche molte scuole filosofiche, stavano cercando di delineare il metodo, appunto, con cui si possa fare storia, con cui si possa fare scienze, ricerca sociale, antropologia, eccetera, 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 sociologia e così via. Perché? Perché le scienze naturali, la fisica, la chimica, la biologia, eccetera, l'astronomia, avevano un loro metodo ormai abbastanza solido, delineato da Galileo Galilei, perfezionato da Newton, che poi in realtà a inizio Novecento andrà un po' in crisi con l'avvento della relatività di Einstein, con le novità in fisica, però insomma sostanzialmente un metodo c'era, un metodo anche abbastanza chiaro. A volte forse un po' riduttivo, però insomma c'era e aveva dato risultati enormi nel campo della ricerca scientifica. Le discipline umanistiche, quelle che noi chiamiamo umanistiche di solito, cioè le discipline sociali, storico-sociali, quindi la storia, la sociologia, l'antropologia, come dicevo, eccetera, non avevano un metodo di questo tipo. Tant'è vero che effettivamente nel corso dei secoli si assiste a diversi cambiamenti proprio di impostazione nel lavoro di storici, sociologi, eccetera, economisti e così via, senza che ci sia un metro comune per poter poi essere oggettivi nella ricerca. Allora, molte scuole di pensiero in questa fase stanno ponendo queste stesse domande: come bisogna agire in questi campi? Qual è il metodo? E ci sono varie tendenze, in realtà. C'è una scuola di stampo romantico, diciamo, che ritiene che il compito dello storico sia quello sostanzialmente di far emergere lo spirito dei popoli quando si analizza i fatti storici, quindi di collegare sempre i fatti storici all'idea di uno spirito che guida i popoli, un'impostazione quasi hegeliana, no? E questo è un tipo di impostazione che ha certi pregi, ma anche certi limiti, forti limiti, secondo Max Weber. Ci sono altre scuole, diciamo, che vogliono, per staccare le scienze sociali dalle scienze naturali, proprio cambiare radicalmente metodologia, quindi rifiutare, ad esempio, l'oggettività delle scienze naturali in favore di una maggior soggettività nelle scienze sociali. Quindi bisogna spingere invece sull'intuizione dello studioso più che su un metodo, classificatorio o razionale. È l'intuizione dello studioso che permette di comprendere un fenomeno storico, non i ragionamenti, non le prove, non le leggi. Insomma, c'è un dibattito aperto. E in particolare, una grande influenza in Germania la sta esercitando in questa fase lo storicismo, una corrente filosofica che non ho ancora presentato e prima o poi presenterò, ma che aveva il suo principale esponente in Diltai, un filosofo tedesco un po' più vecchio di Max Weber, che però agisce in quegli stessi anni. Muore, se mi ricordo bene, negli anni 10 del 900, 1911, qualcosa del genere. Diltai è un pensatore di un certo peso, fonda un'intera scuola e ha tutta una sua idea su come dovrebbe lavorare lo storico, su come dovrebbe lavorare il sociologo, perché ritiene che, certo, storia e sociologia, queste discipline devono avere una loro autonomia completa dalle scienze naturali, le chiama scienze dello spirito, e quindi devono essere separate, autonome, non avere influenze, non avere, diciamo, scienze naturali che allungano le mani sulla ricerca storico-sociale, ma ritiene anche che il lavoro dello storico debba, e dello sociologo, eccetera, debba basarsi su, intanto, non tanto lo studio della realtà esterna, quanto della realtà interna all'uomo. Per questo a volte anche noi le chiamiamo discipline umanistiche, no? Quasi che lo studio in realtà della storia, che noi riteniamo una disciplina umanistica, fosse uno studio dell'uomo più che dei fatti. E in effetti Diltai sembra spingere su questo ramo, lo vedremo meglio quando faremo anche lui, per adesso per far sintesi, sintetizzo così, lo studioso non deve tanto concentrarsi sulla realtà esterna, che è compito invece del fisico, del biologo, eccetera. Deve concentrarsi sulla realtà interna, quindi l'approccio è di tipo quasi psicologico, direi, perché lo storico, il sociologo deve guardare il modo di pensare, il modo di sentire dell'uomo nelle varie epoche. Quindi sicuramente serve un'autonomia dalle scienze, ma proprio anche come oggetto. Le scienze naturali hanno come oggetto la natura, le scienze sociali hanno come oggetto l'uomo e la sua interiorità addirittura. E questo vuol dire anche che, appunto, il procedimento delle scienze sociali deve essere, le scienze umane, come le chiama Diltai, le scienze dello spirito, deve essere diverso dal procedimento delle scienze naturali, perché le scienze naturali vanno avanti per esperimenti, per analisi, eccetera, per metodo induttivo, deduttivo, eccetera. Le scienze dello spirito, invece, quindi le scienze umane, devono basarsi, secondo Diltai, su quella che lui chiama una comprensione simpatetica, anche qui qualcosa di tipo psicologico, una comprensione della psiche, del interiore, direi, più che non oggettiva ed esteriore. Ecco, questa impostazione di Diltai, questa impostazione dello storicismo, che effettivamente aveva un certo seguito, un certo successo nella Germania e nell'Europa del tempo, viene fortemente criticata da Weber, che accetta l'idea di Diltai che, certo, le scienze sociali debbano avere un'autonomia netta rispetto alle scienze naturali, ma non accetta l'impostazione, cioè l'idea che si debba guardare all'interiorità più che all'esteriorità, al dentro più che al fuori, e questa impostazione psicologica. No, le scienze sociali devono guardare comunque alla realtà esterna, comunque al mondo, e devono farlo, cercare di farlo in maniera oggettiva. Adesso vediamo come. E allora, se non è l'oggetto essere specifico, perché l'oggetto di studio secondo Weber è sempre la realtà esterna, se non è il metodo essere specifico, cioè questo orientamento psicologico, cos'è che contraddistingue le scienze sociali rispetto alle scienze naturali? Secondo Weber è l'oggetto, nel senso che le scienze sociali sono, secondo Weber, orientate all'individualità, mentre le scienze naturali no. Vi spiego cosa intende dire. Allora, pensiamo come ragionano le scienze naturali, pensiamo come ragiona la fisica, come ragiona la chimica, come ragiona l'astronomia. La fisica studia il moto di caduta dei gravi, prende un grave, lo fa cadere, fai cronometra, fa studi, eccetera, pensate che lei faceva i suoi esperimenti col piano inclinato, bene, fa tutte le sue ricerche studiando dei casi individuali, no? Cioè, preso un grave, l'ho fatto cadere, è un individuo, un solo caso, e cade, lo rifaccio, prendo dei piani inclinati, tante individualità. Ma lo scopo della scienza naturale, quindi anche della fisica, è quello poi di ricollegare questi casi individuali a una legge generale. Cioè, non mi devo solo accontentare di spiegare come cade il peluche, devo cercare di spiegare come cadono tutti i gravi. Cioè, studio il peluche per poi arrivare a una legge che mi spieghi la caduta di tutti i gravi. Studio il piano inclinato, quello lì che ho costruito nel mio laboratorio, per trovare una legge che poi mi spieghi come scivolano sui piani inclinati tutte le palline dell'universo, come funziona la legge di gravità, come funziona l'accelerazione in generale, no? Quindi parto dal caso particolare, studio il caso particolare, ma il caso particolare è il punto di partenza per arrivare poi a una legge generale, no? È il metodo induttivo, che poi si fonde anche col metodo deduttivo nella scienza, però così procede la scienza, no? Quindi i casi particolari per la scienza naturale, per la fisica, eccetera, hanno senso perché sono in relazione alla casistica generale, all'universalità a cui si vuole giungere. Nel caso delle scienze storico-sociali, invece, secondo Weber, l'individualità ha senso in sé. Cioè, io studio un fenomeno sociale, storico, individuale, che ne so, il regno di Luigi XIV, non perché poi voglio creare una legge di tutto l'uomo e il potere, no, la legge dell'umanità sul potere, no, no. Le scienze storico-sociali studiano un caso individuale in sé, senza volerlo ricollegare a leggi generali, perché non si può ricollegarlo a leggi generali, capite? Poi lo vedremo anche perché non si può, però intanto studiano i casi particolari in sé. Quindi la storia cosa studia? Studia quel fenomeno storico. Lo storico prende una, che so, una guerra, una situazione sociale, una crisi economica, le società mercantili del Medioevo, se le studia e basta. Non è che da quella pretende di aver spiegato tutta l'economia dell'universo, le leggi, trovato le leggi dell'economia dell'universo, no, ha spiegato quel fenomeno storico. Poi magari a volte certi fenomeni storici hanno delle tendenze che ritornano, ma noi abbiamo visto anche, per dire, in Popper, che vi linko in descrizione, Popper dirà tempo dopo Max Weber che nella storia non sono leggi, ci sono solo tendenze, quindi le tendenze possono ritornare ma non è necessario che ritornino. Quindi lo storico cosa fa? Lo storico studia i fenomeni singoli e si accontenta di studiare i fenomeni singoli, è felice di studiare i fenomeni singoli perché queste scienze storico-sociali sono orientate all'individualità, sono orientate a studiare i fenomeni singoli, e questa è la prima grande differenza rispetto alle scienze naturali. Le scienze naturali non si possono accontentare dei fenomeni singoli, le scienze storico-sociali invece sì, anzi è il loro campo d'azione. Quindi questo è il primo elemento. Ma allora a questo punto nasce un nuovo dubbio, un nuovo problema. Le scienze naturali, vi ho detto, studiano dei casi per poi ricollegarsi all'universale, quindi in fondo un caso vale l'altro. Io posso studiare come cade questo oggetto, posso studiare come cade un libro, come cade una tazza, vabbè, posso variare gli oggetti di studio perché tanto alla fine sono solo dei mezzi per arrivare a un fine ultimo che è la legge generale. Quindi non, la scelta di studiare questo o quello, eccetera, vabbè, a volte può essere più pratica, meno pratica, se studio su un piano inclinato mi riesce meglio, faccio prima. Però una scelta vale l'altra, in fondo non è necessario usare un certo corpo piuttosto di un altro. Nel campo invece storico sociale, visto che io studio sempre solo i fatti individuali, le individualità, allora scegliere quale individualità studiare diventa molto rilevante. Cioè non è che l'una valga l'altra. E se io mi metto a studiare le società mercantili del Medioevo, posso farlo, ma potrei mettermi a studiare le società mercantili all'inizio dell'età moderna, potrei mettermi a studiare le società mercantili alla fine dell'età moderna, nell'età contemporanea, le società mercantili a Roma, perché scelgo proprio quelle. In fondo ogni caso mi dà risultati diversi, perché ogni caso è individuale a sé, no? Non è detto che mi diano tutte, che mi si ricolleghino alla legge generale, anzi non si ricollegano a una legge generale. Dunque, se devo studiare di individualità, come faccio a scegliere quali individualità studiare? Quali sono più importanti e quali lo sono meno? Ecco, Weber si pone questo problema. Come si fa a scegliere quali realtà fare oggetto di studio nelle scienze storico-sociali? Lui dice, dipende dal ricercatore. Non esiste una legge generale che ci dica quali realtà, quali fenomeni vale la pena studiare o perché sono i più importanti e quali invece non valga la pena studiare. Non esiste una legge universale eterna, sempre valida, per dire questo vale la pena studiarlo, questo no. Dipende dagli scopi del ricercatore, dipende dai suoi valori. Attenzione, qua entriamo nel campo dei valori, che è un campo importante secondo Weber, ci torneremo. Lo scienziato storico, lo storico, il sociologo, eccetera, sceglie di occuparsi ad esempio delle società mercantili nel Medioevo perché lui è portato a fare quella scelta sulla base dei valori che lo muovono, che lo fanno ricercatore, valori che sono suoi, che possono essere al limite anche del suo campo d'azione, della sua società, della sua disciplina, ma che sono valori che potremmo definire relativi, che oggi ci sono e che magari un domani potrebbero non essere più gli stessi. I valori in questo caso non sono valori eterni, questo vorrei che fosse molto chiaro. Sono valori relativi, sono valori soggettivi, sono valori stabiliti dal ricercatore. È lui che dice: mi interessa questo argomento, perché per me ha valore sapere come nel Medioevo le società economiche si strutturavano, le società mercantili si strutturavano, perché secondo me studiare come a Genova, che ne so, si strutturavano le società mercantili mi aiuterà a capire come si è evoluta poi la società mercantile da quella fase lì alla società attuale. Visto che a me interessa, visto che per me, che so, le società mercantili sono e i loro rapporti interni, le loro strutture sono importanti per capire la società di oggi, per capire l'economia di oggi, per capire eccetera, allora per me ha valore quell'aspetto, io do valore a quell'aspetto e vado a ricercarlo. Cioè il ricercatore stabilisce i valori, stabilisce a volte da solo, perché può anche farlo da solo, ma a volte insieme al suo ambito disciplinare, perché magari è una tendenza di tutta la sociologia tedesca, di tutta eccetera, però non è obbligato. Stabilisce quali sono i valori che gli interessano, quali sono i valori più importanti, e sulla base di quei valori valuta i vari fenomeni storici e dice: questo è più importante, questo è meno importante. Ad esempio, se io oggi voglio studiare, che so, la storia dei sistemi politici e devo decidere se concentrare la mia attenzione sul non lo so, sullo Stato sulla Repubblica Italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale, oppure sulla Repubblica di, non lo so, non so neanche se sia una Repubblica, se Trinidad e Tobago dopo la Seconda Guerra Mondiale, devo scegliere cosa studiare, se Trinidad e Tobago oppure l'Italia del 46, 47, 48, come faccio a fare la scelta? Beh, scelgo in base ai miei valori, cioè quello che io ritengo abbia più valore, che abbia più interesse, mi permette di comprendere meglio ciò che conta per me, o per il mio ambito di studio, o per la mia società. Per me è chiaro che è più importante studiare l'Italia, perché secondo me quello che è accaduto nel 46, 47, 48 in Italia ha avuto un eco importante sui fenomeni successivi, è legata alla realtà in cui vivo, molto più di Trinidad e Tobago, e quindi concentro la mia attenzione lì. Capite? Tra tutte le miriadi di campi d'azione, di fenomeni storici e sociali che si potrebbero analizzare, lo scienziato storico sociale studia e sceglie in base ai valori che lui ha stabilito. Okay? Che non sono eterni, possono cambiare, possono mutare, quindi uno storico italiano sarà più interessato ad esempio a certi temi, uno storico tedesco ad altri, uno storico di Trinidad e Tobago ad altri ancora, è normale ed è giusto che sia così, non è sbagliato. Nel campo invece delle scienze naturali non funziona così, nel campo delle scienze naturali che tu sia italiano, tedesco, Trinidad e Tobago, la nuova frontiera è trovare, che so, spiegare la natura dell'universo, trovare le leggi, le quattro leggi, le due quattro forze fondamentali eccetera, trovare la teoria delle stringhe, che ne so, quello che vi pare. Però come capite, che tu sia uno scienziato italiano, tedesco, francese eccetera, l'obiettivo è uno. In fondo la comunità scientifica viaggia verso uno stesso obiettivo, si pone praticamente le stesse domande, perché alcuni temi ormai sono risolti, alcuni altri sono la nuova frontiera della ricerca, e quindi lì ci si orienta. Poi è vero che ci sono anche delle parziali deviazioni, però grosso modo funziona così. Nelle scienze storico-sociali invece non c'è questo orientamento generale di tutta la comunità mondiale. Ogni comunità, a volte ogni studioso, ogni gruppo di ricerca, eccetera, ha i suoi valori, e sulla base dei suoi valori, che possono variare, ripeto, sceglie di cosa occuparsi. Quindi ci sono dei valori, certo. La ricerca storico-sociale si basa su valori, su scelte, su preferenze, su interessi, ma sono interessi stabiliti dai ricercatori. Ovviamente questo ha delle conseguenze. Intanto ne direi due principali. Proprio questa impostazione, questo atteggiamento di Weber, che spinge molto sulla scelta individuale, sui valori dei gruppi di ricerca, dei ricercatori, eccetera, fa sì che le scienze storico-sociali possono risultare molto diverse negli esiti dalle scienze naturali. Ad esempio, le scienze storico-sociali saranno sempre prospettiche, così le definisce Max Weber. Cosa intende dire quando dice prospettiche? Vuol dire che tutti i risultati a cui arriveranno le scienze storico-sociali saranno risultati sfaccettati, saranno risultati che vedono il mondo da diverse prospettive, da diversi punti di vista, no? Da diversi lati, perché ogni gruppo di ricerca, ogni ricercatore affronta le questioni sulla base dei suoi valori, sulla base delle sue decisioni, dei suoi interessi, E quindi magari un gruppo di ricerca analizza, che ne so, facciamo un esempio, il fascismo dal punto di vista politico, un altro dal punto di vista della violenza, un altro ancora dal punto di vista economico, un altro ancora dal punto di vista sociale, delle campagne, un altro ancora dal punto di vista dell'ideologia. Allora capite che sempre fascismo è, ma fascismo affrontato da tanti ricercatori da punti di vista sempre diversi. Quindi alla fine abbiamo un'immagine sfaccettata del fascismo, non per forza unitaria, perché magari sono dei punti che tornano, che ritornano, dei tratti comuni, ma anche degli aspetti diversi, diversificati a seconda del ramo che si è sposato, che si è approfondito. Quindi il risultato della ricerca storico-sociale è sempre prospettico, nel senso che è sempre condizionato dal punto di vista che si assume, e questo è inevitabile, mentre le scienze naturali sono oggettive, tendono a essere molto più oggettive, nel senso che alla fine non puoi dire per me è così e basta nelle scienze naturali. Nelle scienze teorico-sociali è vero che neppure lì si può dire per me così, adesso lo vediamo, però dal mio punto di vista emerge questo, dal mio punto di vista emerge quest'altro, questo si può dire. E quindi c'è una maggior prospettiva. Seconda differenza, le scienze storico-sociali sono, dice Weber, asistematiche, cioè non riescono a dare un'immagine unitaria della realtà, che è un po' il riflesso di quello che abbiamo appena detto. Mentre le scienze naturali sì, la fisica in fondo globalmente dà un'immagine unitaria, anzi il tentativo della fisica è sempre quello di ricondurre tutti i vari fenomeni a poche leggi, no? C'è questo principio di economia che domina la fisica, per cui si cerca sempre di ridurre tutti i fenomeni che emergono nello studio del cosmo, dell'universo, della natura, a poche leggi che spieghino tanto, no? Ecco, questo tentativo, che a volte è stato realizzato, a volte no, sapete che ormai oggi c'è la lotta tra la relatività, la lotta, si sta tentando di trovare una sintesi, diciamola così, tra la relatività e la fisica quantistica. Ebbene, il tentativo è sempre quello di creare uno schema unitario, uno schema che una spiegazione generale, sistematica del mondo. Poi non sempre ci si riesce, ma l'obiettivo è quello, si lavora in quella direzione nelle scienze naturali. Nelle scienze storico-sociali no. Non solo non si può arrivare a dare una spiegazione totale globale dei fenomeni storici o sociali, ma non bisogna neppure provarci, perché non esiste una spiegazione globale. Esistono tante sfaccettate spiegazioni, tante quanti sono i punti di vista, e quindi tante quanti sono i campi di ricerca, gli interessi e così via. Quindi mettiamocela via l'idea di poter trovare la legge della storia, come se fosse una legge fisica. Non funziona così. Quindi, ripeto, sono scienze prospettiche e scienze asistematiche. Attenzione, terzo problema, quindi due caratteristiche abbiamo visto, ma c'è un problema adesso, un terzo elemento. Io ho detto che il campo di ricerca, la scelta dei temi è soggettiva, dipende dai valori stabiliti dal ricercatore, dalla sua società, dal suo campo, dal suo ambito, eccetera. Bene, ma questo vuol dire quindi che non ci può essere oggettività nella storia, che non ci può esserci oggettività nelle scienze sociali? Questo vuol dire che non si può arrivare a un qualcosa di condiviso, perché in fondo gli scienziati, le scienze naturali, fisici, chimici, eccetera, hanno un metodo standard, hanno campi di interessi comuni, ricerca comune, e poi arrivano a conclusioni oggettive. Quando arrivano a una legge, la legge viene accettata dalla comunità, che al limite fa degli esperimenti, cerca conferme, ma dopo un po' la legge viene accettata dalla comunità. Questa è la forza delle scienze naturali, no? Il fatto che una volta che ho trovato una legge, questa legge è legge proprio, con la L maiuscola, e tutti sono d'accordo, no? Tutti dovrebbero essere d'accordo, oggi la scienza non mette d'accordo tutti, ma insomma, non mette d'accordo chi non ha studiato la scienza. Ma insomma, al di là di questo, la scienza, certo con mille difficoltà, a volte facendo, fallendo, cadendo, ripartendo, eccetera, arriva a delle leggi che vengono accettate, dirà Popper, che vengono corroborate, no? Accettate come vere con la V minuscola fino a prova contraria, però intanto vengono accettate da tutta la comunità, c'è un accordo. Nel campo delle scienze storico-sociali, se io parto dall'idea che ognuno vede le cose dal suo punto di vista, che ognuno analizza i fenomeni storici dal suo punto di vista, che ognuno quindi fa le sue ricerche dal suo punto di vista, e allora anche i risultati saranno tutti prospettici, anche i risultati saranno soggettivi, e quindi ogni scienziato storico fa la sua analisi e l'altro dice no, hai sbagliato tutto, non sono d'accordo, non c'è mai un accordo su niente nel campo delle scienze storico-sociali. Max Weber dice di no, cioè in realtà, mi spiego meglio, è soggettiva l'impostazione di partenza, è soggettivo il modo in cui noi scegliamo di cosa occuparci. La scelta dei campi di ricerca è soggettiva, c'entrano i valori personali, vi ho detto, ma il risultato di quelle ricerche dovrebbe essere oggettivo. Max Weber si pone questo obiettivo. Anche le scienze storico-sociali devono arrivare a una oggettività, non nell'approccio, non nei valori che ci portano alla scelta di certi argomenti piuttosto che altri, ma nei risultati. Quando io poi ho scelto di occuparmi del fascismo, magari dal punto di vista economico, studio, analizzo, eccetera, scelgo cosa secondo me è più importante, cosa secondo me è meno importante, analizzo, creo, adesso lo vedremo, la mia catena di spiegazioni, i miei risultati devono essere il più possibile oggettivi, cioè devono, nonostante io sia partito dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva, dal mio interesse, i risultati devono poter essere condivisi anche dagli altri, cioè altri studiosi che magari non condividono i miei valori, non condividono i miei interessi, eccetera, devono però trovare che i risultati a cui sono giunto abbiano un loro valore anche oggettivo e quindi siano indipendenti dai valori, i risultati, capite? I valori c'entrano nella scelta dei temi, non nei risultati. E come si fa a ottenere dei risultati che siano oggettivi? Secondo Weber ci sono due strade, due elementi, che sono la valutatività della ricerca, ogni ricerca deve essere avvalutativa, cioè non deve valutare, e secondo elemento la spiegazione causale dei fenomeni. Ora, spiegare questi due elementi è relativamente lungo, non c'è tantissimo, io qualcosa ho anticipato, però mi ci vorranno qualche decina di minuti. Visto che il video è già lungo, direi di finirla qua. Vi anticipo solo due cose molto veloci su entrambi questi argomenti e poi li approfondiremo meglio in un secondo video. Cosa vuol dire avvalutatività della ricerca? Vuol dire che il ricercatore che ha usato i valori per scegliere di cosa occuparsi, quindi ha scelto di occuparsi dell'economia del fascismo perché magari sospetto o credo che i problemi strutturali dell'economia italiana derivino da lì, lì c'è una scelta, una valutazione, ci sono i valori dei miei interessi, mi butto su quel campo, studio, ma alla fine il risultato della mia ricerca non deve esprimere una valutazione di merito, non deve giudicare. Lo storico, il sociologo, l'antropologo non devono giudicare quello che hanno studiato, cioè non devo dire il fascismo ha fatto schifo, anche se magari ha fatto schifo, però quello è una valutazione che faccio nel mio intimo, che fa quello che poi legge i miei studi e lo fa per conto suo, ma come ricercatore, come studioso, non devo poi giudicare con la morale, con la politica, con altri valori il risultato. Io devo solo mostrare i collegamenti, le connessioni, devo mostrare i fenomeni, analizzarli, mostrarli e spiegarli, senza valutarli dal punto di vista dei valori. Capite? Quindi i valori c'entrano quando decido di cosa occuparmi, non c'entrano nei risultati. I risultati devono essere, tra virgolette, neutrali. E lo vedremo meglio nel prossimo video. Quando parla invece della causalità, quindi causa-effetto, intende dire che io devo studiare il fenomeno, ad esempio appunto l'economia fascista, cercare i rapporti di causa-effetto tra le varie evenienze storiche. Perché Mussolini ha voluto, stabilire quota 90? Come ha fatto a raggiungerlo? Qual è stata la causa della scelta? Qual è stata la causa che ha portato poi al raggiungimento di quel risultato? Quali sono state le conseguenze? Studio tutta la catena, una rete di rapporti di causa-effetto, scegliendo quali sono le cause più importanti, le cause meno importanti, lì opero la mia scelta. Capite? Però deve essere una scelta, in questo caso, quella che identifica le cause principali e le cause secondarie, dettata da criteri oggettivi. E vi spiegherò meglio come si può fare, come funziona, lo spiegherò nel prossimo video perché ci vuole un po', ma se io riesco a trovare un modo oggettivo per spiegare quali sono le cause più importanti e quali sono le cause secondarie, e quindi dire i motivi sono questi, è stato per questo motivo che è scoppiata la guerra, che il fascismo ha impostato questa economia, che l'economia è andata bene oppure è andata male, una volta che io ho fatto questo, devo poter dimostrare che la mia scelta è motivata e devo giustificarla oggettivamente in modo che gli altri studiosi possano dire sì, sono d'accordo con te. Se io riuscirò a fare queste cose, avrò una scienza storico-sociale che è oggettiva pur partendo da premesse non oggettive. Ecco, direi che per oggi ci si può fermare qui, perché il video, come vi dicevo, è già relativamente lungo e davvero, in realtà speravo di andare più avanti, speravo di spiegarvi tutta la valutatività e la causalità, Ma in realtà sono neanche a metà di tutto il discorso, quindi è meglio che la chiudiamo qua. E prossimamente faremo video apposito su questi due elementi. Ma intanto abbiamo impostato, diciamo, i discorsi, abbiamo visto le principali idee, sul modo di fare storia, di fare sociologia, di fare scienze storico-sociali di Weber, e continueremo. In descrizione vi ricordo che trovate i titoletti che sono comparsi qui mentre spiegavo, trovate anche i link agli altri video che ho citato. Soprattutto i link alle playlist principali, playlist corso di storia, playlist corso di filosofia, dove trovate tutti i fenomeni storici dal Medioevo ad oggi, c'è anche qualcosa di età antica, ma si sta ampliando un po' nel tempo, e tutti i filosofi dalle origini ai giorni nostri in ordine cronologico, in modo che se volete recuperarvi qualcosa lì lo trovate. E poi ci sono anche i link ai social network se volete seguirmi anche lì. Basta, ho finito. Ci vediamo presto per nuovi video di storia, filosofia, educazione civica e soprattutto anche nuovi video su Max Weber. Ciao, alla prossima!